E quindi 87.9 sempre Radio Onda Rossa, come annunciato andiamo a parlare di questo naufragio che c'è stato ormai diversi anni fa, si parla di 5 anni fa, in cui un peschereccio di circa 20 metri partiva il 2 ottobre del 2013 dalla costa della città di Misurata in Libia con a bordo 540 persone, la maggior parte di nazionalità eritrea. Dopo circa 24 ore di navigazione l'imbarcazione raggiunge in prossimità dell'isola di Lampedusa e il conducente della barca spegneva il motore, forse per un guasto. Per quasi 2 ore la barca rimaneva ferma davanti all'isola con il motore spento. L'imbarcazione cominciava ad imbarcare acqua. Da questa imbarcazione morirono tantissime persone. Siamo in collegamento con un componente, se si può chiamare, del collettivo Ascavusa. Ciao.
Ciao a tutti. Sì.
Allora, io ho letto un po' lì.
Un compagno,
infatti. Allora, io ho letto l'incipit di questo dossier che voi avete fatto, molto lungo, molto dettagliato, a cui fa anche riferimento un video che si può trovare comunque su YouTube, che ricostruisce tutto questo naufragio. Allora, perché voi avete sentito la necessità? Parlo voi, perché immagino insomma abbia fatto un bel po' di gente, perché la cosa è un dossier importante. E avete sentito la necessità di fare questo dossier, di divulgarlo? Quanto è stato divulgato? E poi alla fine quanti morti ci sono stati su questa imbarcazione?
Allora, parto dalla prima domanda. L'esigenza, noi viviamo a Lampedusa, da anni ci occupiamo di Lampedusa e della questione ovviamente delle migrazioni. L'esigenza è partita da quando abbiamo cominciato a vedere il tipo di narrazione che si stava facendo di quella strage terribile e delle conseguenze che questa narrazione poi aveva, le ripercussioni sulle scelte europee, della politica dell'Unione Europea. Quindi a partire da quello e poi abbiamo cominciato a chiedere ai diretti protagonisti, diciamo, di questa triste vicenda, innanzitutto ai sopravvissuti del naufragio e poi ai primi soccorritori. Abbiamo chiesto di raccontarci come erano andate le cose ed è uscita fuori una versione dei fatti molto più articolata e complessa e anche, diciamo, drammatica di quella che poi ne è uscita fuori dal racconto ufficiale. Io, diciamo, semplifico, perché veramente questo dossier sono 41 pagine e la prima versione era stata pubblicata 2 anni fa per accompagnare questa videoinchiesta di Antonino Maggiore di Libera Espressione, e poi quest'anno abbiamo rivisto e corretto alla luce dei fatti, degli avvenimenti e degli sviluppi che si sono susseguiti, insomma, in questi 2 anni. I fatti, dicevo, io accorcio, perché è una storia molto,
certo,
molto lunga, specialmente nelle ripercussioni. I due principali punti che dovrebbero essere messi in luce sono: il primo, che fra le 3 e le 3:30 di notte ci sono due barche che si avvicinano a questa imbarcazione che è stracolma di persone provenienti dall'Eritrea principalmente. Queste due barche puntano il faro sull'imbarcazione, fanno un movimento attorno alla barca, dopodiché vanno verso il porto dell'isola di Lampedusa. Dopo pochi minuti, quando si accorgono i migranti che queste barche non li stanno soccorrendo, accendono una camicia, un vestito, insomma, cade sulla coperta della barca. La barca prende fuoco, loro si spostano tutti da una parte e la barca si capovolge. Ora, una di queste due barche, alcuni dei superstiti dicono che era una barca della Guardia di Finanza. Com'è che lo dicono? Lo dicono perché in una delle interviste, ad esempio, che si sono fatte superstiti, ad uno di loro si fanno vedere diversi tipi di imbarcazione e lui indica proprio una motovedetta della Guardia di Finanza come una delle due barche che aveva visto in quell'orario, e poi dice anche: io l'ho rivista un modello simile o la stessa barca al porto di Lampedusa quando siamo rientrati. E altre, diciamo, testimonianze del genere che dicono che era una nave militare. E questa testimonianza in particolare proprio la definisce come una motovedetta della Guardia di Finanza. L'altro punto che dovrebbe essere messo in luce è che quando queste persone cominciano a nuotare e arrivano nelle mattinate, ancora diciamo il sole deve sorgere, nei pressi dell'isola dei Conigli, diciamo, nella zona della Tabaccara, c'era un gruppo di persone che tra l'altro sono anche amici e amiche, che era lì per una battuta di pesca, quindi stavano dormendo per svegliarsi la mattina e andare a pescare, hanno cominciato a sentire come dei gabbiani, dicono loro, sembravano tanti gabbiani, poi escono dalla cabina e si accorgono che in mare ci sono centinaia di persone che vanno a fondo, che gridano, che disperate, insomma, e cominciano a salvare, a portare su questa piccola barca, il Ganimer, circa 60 persone, un po' meno di 60 persone. Chiamano subito la guardia costiera alle 6:40 di mattina, loro dicono, e la chiamano col cellulare, quindi loro hanno le chiamate sul cellulare, in teoria dovrebbero essere registrate, perché le chiamate alla guardia costiera in teoria dovrebbero essere registrate. Chiamano e danno un allarme con urgenza spiegando quale sia la situazione in mare, ma la guardia costiera arriva con un ritardo di circa mezz'ora. Loro chiamano più volte la guardia costiera dopo, però niente, c'è questo ritardo. Calcoliamo che dal porto di Lampedusa alla zona del naufragio ci vogliono più o meno un 5 minuti con una vedetta, 5, 6, 7 minuti, ecco. E quando arrivano non caricano i migranti a bordo, quelli che sono a mare, e allora questi amici cominciano a dire: ma perché non vi caricate almeno quelli che abbiamo noi a bordo e noi continuiamo a salvare questi che sono in mare? Ma la guardia costiera dice che non è possibile e gli dice gli ordina di tornare al porto, e loro rimangono lì. E queste testimonianze sono state, diciamo, non prese in considerazione dagli organi ufficiali e dalle istituzioni. Vito Fiorino, che è il comandante della barca, dopo qualche giorno venne chiamato dal capo della Guardia Costiera di Lampedusa, dal comandante, e lui va in ufficio, il comandante ha sul tavolo un foglio già scritto, in cui dovrebbe essere una dichiarazione in cui Vito Fiorino deve dichiarare che non è vero che hanno chiamato la Guardia Costiera alle 6:40, bensì alle 7:10, non ricordo esattamente l'orario che doveva dichiarare Vito, e gli dice anche che c'è pronta una medaglia d'oro per lui se firmerà quel foglio. Vito si rifiuta di firmare il foglio. A quel punto entra un altro componente della Guardia Costiera che comincia a gridargli, dicendogli: voi state infangando il nome della Guardia Costiera, deve firmare questo foglio, eccetera eccetera, al che Vito si alza, se ne va, viene rincorso, ma lui dice: guardate, io non firmo niente perché ho ancora negli occhi tantissime persone che sono morte proprio davanti a me, che sono affogate e non sono riuscito a salvarle. Io mai potrei dichiarare una cosa del genere, perché siamo sicuri, siamo in sei o sette, non ricordo il numero preciso, che eravamo lì tutti insieme e siamo sicuri di avere chiamato alle 6:40, ci sono anche le chiamate sul telefonino. Quindi, dopodiché, all'inizio della faccenda, le dichiarazioni ufficiali parlavano di un fatto, cioè che inchieste per mancato soccorso non erano state aperte. Queste erano le dichiarazioni ufficiali. Dopo qualche tempo, e anche dopo aver pubblicato il dossier e aver fatto alcune azioni, siamo venuti a sapere che si era aperta un'indagine per mancato soccorso. Tra l'altro io sono stato chiamato personalmente in fase di indagine a esporre quello che sapevo. Lo stesso è successo ad Antonino Maggiore, che è il regista, il curatore che ha fatto il documentario. Abbiamo portato tutte le prove, insomma, che avevamo, le testimonianze, abbiamo messo in contatto con i diretti interessati, i diciamo, protagonisti di questa triste vicenda, ma risultano indagati solamente un peschereccio, il Naucrates, l'equipaggio di questo peschereccio per omissione di soccorso, mentre non si parla né di questa nave della Guardia di Finanza né tantomeno dei ritardi della Guardia Costiera. Detto questo, poi il dossier si articola e va avanti e va a analizzare tutte le ripercussioni della strage del 3 ottobre.
Guarda, volevo farti una domanda su questo. Anzitutto, beh, ricordiamo, sì, per chi volesse leggere il dossier, lo può trovare su Ascavusa con la K, Ascavusa, sì, scusami, .wordpress.com. Lì c'è, esatto, sia il video che tutto il dossier. Ti volevo fare una domanda, poi ci dobbiamo lasciare. Pochi giorni dopo, l'11 ottobre, scrivete sempre voi, si verifica un altro naufragio dove muoiono 268 siriani, prima si parlava di eritrei, tra cui 60 bambini. Anche qui le chiamate di soccorso e via dicendo. Perché il 2013, soprattutto in questo mese e in questi giorni, ci sono così tanti naufragi e si lascia morire così tanto la gente in mare? C'è un evento particolare? L'Europa sa su cosa succede con Frontex? C'è, insomma, dimmi, sì.
Sì, c'è uno scatto in avanti rispetto alla gestione dell'emigrazione da parte di Frontex e dell'apparato militare industriale che ad essa è collegata. Innanzitutto il 10 ottobre c'è l'approvazione di Euro sul Parlamento europeo proprio in conseguenza della strage del 3 ottobre. Noi spieghiamo tutta come si è articolata la faccenda di Euro, perché è un'agenzia per il controllo delle frontiere esterne che è controllata da Frontex. La particolarità di Eurosur è che usa droni, satelliti, insomma nuove tecnologie per il controllo delle frontiere esterne, il che tradotto in certi termini significa grandi quantità di soldi che passano dall'Unione Europea alle agenzie, appunto, che producono sistemi di controllo. Parliamo di Finmeccanica, parliamo di Thales, parliamo di Airbus, eccetera, e che passano attraverso l'agenzia Frontex. E, tra l'altro, subito dopo parte Mare Nostrum, che è la prima missione ad essere definita nel documento ufficiale militare umanitaria, e dopodiché c'è Triton fino ad arrivare all'operazione Sofia, che è in corso anche adesso. E ci sono tanti particolari nel dossier, ne dico solo uno per dare un elemento in più. Chi fa la proposta di Eurosur, chi la, diciamo, codifica, chi la scrive, chi poi, diciamo, materialmente si occupa di redigerla, è una società francese che si chiama Civipol, che è una di queste società che non si capisce bene, si dicono non governative, ma in realtà hanno molto a che fare, ad esempio, questa Civipol col Ministero degli Interni francese. Quindi questa società presente spinge affinché Eurosur venga approvata in Parlamento europeo, ma parliamo non del 2013, ma parliamo di anni addietro, almeno 5-6 anni prima. Ebbene, Civipol detiene il 40% della più grande fiera di armi al mondo. È una fiera dove i produttori di armi hanno degli stand in cui presentano bombe, missili, carri armati, eccetera, e i paesi vanno ad acquistare. Quindi questo è uno degli esempi che portiamo per mettere in evidenza come la gestione delle migrazioni e l'apparato industriale militare attraverso Frontex e queste agenzie varie che fanno lobby sul Parlamento europeo siano strettamente collegate. Per chiudere dico una cosa, il punto fondamentale, i punti sono due rispetto alle migrazioni. Il primo è i motivi per cui scappano le persone dal proprio paese, e uno dei primi motivi è proprio la guerra. Quindi chi provoca la migrazione poi le mette nuovamente a profitto con la gestione, certo, delle frontiere esterne con strutture militari. La seconda questione è la regolarizzazione dei viaggi. 6 milioni di euro che si sono spesi in questi anni per militarizzare la frontiera dell'Unione Europea, per esternalizzare nei paesi del Nord Africa prigioni, appunto apparati militari, se questi soldi fossero stati spesi per mettere in sicurezza aeroporti, per creare canali regolari di ingresso in Europa, ovviamente agendo anche sul mondo del lavoro, tutte queste stragi che abbiamo visto e che continuano ancora oggi in mare si sarebbero evitati. Ma invece chi ha studiato la legislatura dell'Unione Europea in materia di immigrazione sa bene che la clandestinità, che questo tipo di viaggi, che questo tipo di frontiera è stata voluta ed è ancora voluta ed è ancora avanzata. Io faccio l'ultimo dato, vi do, a Lampedusa ci sono 11 radar, abbiamo 11 radar in un'isola che è 11 km per 3, è un dato impressionante, ci sono antenne, ci sono caserme, è un'isola completamente militarizzata, quindi bisogna riflettere sulla militarizzazione delle frontiere e sul ruolo di chi produce armi e che spinge per fare le guerre nella gestione poi delle migrazioni.
Va bene, senti, noi ti ringraziamo tantissimo e ci insomma sentiremo, ripeto, insomma, per chi volesse poi vedere il dossier e ascoltare e guardare il video, c'è il vostro sito, ripetilo tu.
Allora è ascausa.wordpress.com e sul menu principale c'è scritto 3 ottobre 2013 il naufragio della verità.
Perfetto, io ti ringrazio tantissimo, ringrazio insomma tutto il collettivo e tutte voi anche di aver lavorato in questi anni per insomma, perché poi dei naufragi, insomma, si parla dei naufragi, stanno sulle prime pagine per un giorno, comunque persone che muoiono poi praticamente non si riconoscono, cioè non si sa più nulla, sono nomi, corpi senza nome e cognome, senza memoria, senza storia, e anche questo insomma è abbastanza allucinante. E si tiene
noi abbiamo tra l'altro messo su un luogo di memoria sulla migrazione, si chiama Porto M, in cui sono esposti tutti gli oggetti che abbiamo recuperato in questi anni, proprio per tenere viva la memoria e con un occhio critico, insomma, questo, insomma.
Poi immagino, insomma, per tutta un'isola che ormai da diversi, insomma, da qualche decennio, comunque da diversi...
No, parliamo dal 92.
È costretta, suo malgrado, a tenere in gestione tutto ciò, emotivamente, immagino, insomma, anche... quella parte economica,
sì, ci sono delle ripercussioni enormi sull'isola, nel bene e nel male. Dicevo poco fa, facevo un po' l'elenco delle strutture militari che ci sono, ma non solo, diciamo, un'isola che ha subito diverse cose.
Sì, ma io penso anche al carico emotivo, insomma, diciamo così, insomma, sì, non è facile doversi occupare degli oggetti, delle persone, insomma, un'isola che vive poi di pesca, per cui immagino tutto.
In realtà di turismo.
Di turismo ormai, va bene, turismo, quindi di pescatori, diciamo, non...
Sì, ce n'è ancora qualcuno, ma ormai, diciamo, il turismo sembra essere la...
Che è anche strano questo, no? Come possa... In tutto ciò poi.
Guarda, l'Ampedusa è un'isola molto complicata che ci vorrebbe tanto tempo per andare a fondo alle questioni. Però sì, in generale diciamo questo, che le migrazioni hanno avuto una grande ripercussione sulla comunità, con tanti effetti diversi, insomma, e che purtroppo è, diciamo che quest'isola storicamente è stata usata come carcere, qui sono stati confinati politici, penso Malatesta piuttosto che Gaetano Bresci e tantissimi altri, e fino ad arrivare agli anni 90 in cui venivano confinati i mafiosi. Poi negli anni 90 con la gestione appunto delle migrazioni hanno messo il centro di detenzione per migranti, e quello è stato un po' il catalizzatore, certo, sia della militarizzazione dell'isola e sia di tutte le ingiustizie che noi siamo costretti a vedere e a denunciare, ma purtroppo, sai, il clima è sempre peggio, e comunque noi proviamo a fare, cercare di rimanere lucidi, ecco, è importante provare a rimanere lucidi e fare un discorso di ampio respiro e andare a individuare le cause.